E anche da parte del vostro Enzo un caloroso saluto a tutti voi che siete ancora una volta in ascolto in questo secondo appuntamento di questa settimana. Siamo così arrivati alla seconda parte del messaggio di Giovanni. Passa dai veri credenti ai falsi maestri. E per quanto sia grato che alcuni stiano camminando nella verità, è preoccupato l'autore Giovanni dal fatto che molti ingannatori sono usciti per il mondo. La supplica fatta perché camminino nella verità, nell'amore, si basa sulla pericolosità di questi falsi maestri. Queste persone negano l'incarnazione di Cristo, il loro carattere è quello dell'ingannatore, dell'anticristo. Su questa base Giovanni ha un doppio ammonimento per i suoi lettori. Prima cosa, non lasciarsi ingannare, rischiando di perdere la loro ricompensa, versetti 8 e 9. E secondo, non dare alcun aiuto a questi ingannatori, versetti 10 e 11. Giovanni ora dà il suo avvertimento al versetto 7. Poiché molti seduttori sono usciti per il mondo, i quali non riconoscono pubblicamente che Gesù Cristo è venuto in carne. Quello è il seduttore e l'anticristo. L'anticristo. Giovanni disse già nella sua prima epistola che c'erano già molti anticristi e che c'era lo spirito dell'anticristo. Come identifichiamo lo spirito dell'anticristo? Giovanni ci dà la risposta. I quali non riconoscono pubblicamente che Gesù Cristo è venuto in carne. Lo spirito dell'anticristo è negare la deità di Cristo, è negare tutto ciò che viene detto di Lui, tutto ciò che Lui disse, tutto ciò che Lui fece per la nostra redenzione morendo sulla croce ed essendo risuscitato fisicamente dalla morte. Quello è l'anticristo e quello è lo spirito dell'anticristo. La cosa che Giovanni sta dicendo qui, che è basilare oggi, è che ci sono molti seduttori che sono entrati nel mondo. La cosa importante per cui riconosci se uno è vero, dipende da come vede le cose, il suo insegnamento, ciò che crede riguardo alla persona del Signore Gesù Cristo. Se non pensa alle cose giuste del Signore, il resto è tutto da buttare. E quella persona è quindi un falso insegnante. Questo non significa che una persona non possa avere un'opinione diversa da quella che abbiamo tu ed io. L'elezione è un esempio. John Wesley insegnò una cosa e Giovanni Calvino insegnò un altro punto di vista su questo soggetto. Ma entrambi credevano nella deità di Cristo. E quando credi nella deità di Cristo, significa che credi nella nascita dalla Vergine, significa che credi nel racconto che abbiamo nella parola di Dio, significa che credi nella dottrina degli apostoli, che essi insegnarono nelle epistole. C'erano opinioni diverse sull'elezione tra quei due uomini, ma nessuno dei due era un falso insegnante, perché entrambi erano d'accordo sui punti essenziali della fede. Non diamo eccessiva importanza a ciò che crediamo riguardo a queste altre questioni secondarie. Io le considero secondarie quando le paragoni alla persona di Cristo. È ciò che pensi di Lui quello che conta. Giovanni enfatizza che devi camminare seguendo i comandamenti di Cristo. È la prova che tu sei un figlio di Dio e che cammini nell'amore per i fratelli. Ora Giovanni ha espresso l'avvertimento che molti seduttori sono venuti nel mondo. Il credente cammina nel mondo su un sentiero molto pericoloso. Da una parte c'è il pericolo del liberalismo religioso e dell'apostasia. Dall'altra parte c'è il pericolo del fondamentalismo estremo che allontana dall'amore. La sola cosa che pensano sia importante è la giusta dottrina. Qualcuno può darti una pacca sulla spalla un giorno, ma il giorno dopo perché non metti i puntini sulle i o i trattini sulle t come fa lui? Lui proverà risentimento piuttosto che amore verso di te, e questo a causa di opinioni e non verità basilari della Scrittura. Tutti noi abbiamo opinioni diverse, ma possiamo non essere d'accordo con qualcuno senza essere sgradevoli. Il grande messaggio di Seconda Giovanni è che la verità cammina con le scarpe dell'amore, e se non lo fa, è pericoloso. Amica, amico, dobbiamo stare molto attenti a entrambi gli estremi, liberalismo e fondamentalismo estremo. Giovanni dice che il modo per capire se uno è un figlio di Dio è: in questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio, come pure chi non ama suo fratello. Prima Giovanni 3, versetto 10. Amore e rettitudine sono due manifestazioni di un figlio di Dio. Dobbiamo stare attenti a coloro che non sono credenti, i seduttori che negano la deità di Cristo. Giovanni sta dicendo che se tu neghi la deità di Cristo, non sei un cristiano. Puoi essere religioso, ma non sei un cristiano. Dobbiamo capire questo. Dopotutto, cristiano è chi segue Cristo, uno che crede in Lui, Non puoi essere un seguace di Cristo se non credi nella nascita dalla Vergine, se non credi nella sua deità, nella sua vita miracolosa e la sua opera di redenzione sulla croce. Al versetto 8 Giovanni dice di stare attenti. Badate a voi stessi, affinché non perdiate il frutto delle opere compiute, ma riceviate piena ricompensa. Dopo aver indicato il pericolo dei falsi maestri itineranti, Giovanni espone il suo primo ammonimento. Badate a voi stessi. Non dovevano rallentare la vigilanza perché questi falsi insegnamenti erano sottili e subdoli. L'importanza di questa vigilanza è espressa sia in modo negativo, non perdiate il frutto delle opere, ma anche positivo, riceviate piena ricompensa. La preoccupazione di Giovanni non era che la sua fatica verso di loro andasse persa, quanto il fatto che erano loro stessi a perdere e a non guadagnare. Non riguarda la salvezza, che è un dono gratuito, ma il guadagnare o perdere la ricompensa per un servizio fedele. Non perdi la salvezza quando hai comunione con la gente sbagliata, dobbiamo capirlo bene, ma ti metti in una posizione pericolosa. Non significa che il minuto in cui tu ed io ci identifichiamo con un culto o ci addentriamo in questo tipo di cose che negano la deità di Cristo, abbiamo perso la nostra ricompensa. Ma non c'è ricompensa per un credente che ha fatto questo. Come abbiamo detto, ogni credente deve lavorare alla sua ricompensa in modo da potersi sentir dire un giorno, come è detto in Matteo 25, versetto 21, «Ben fatto, servo buono e fedele». Alla fine della sua vita, Paolo era in grado di dire «Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede, ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno». Durante la sua vita si preoccupava di non essere disapprovato quando sarebbe venuto alla presenza di Cristo. Questa preoccupazione ci porterà a stare molto attenti a non essere presi in giro da coloro che ci vogliono sviare. Nel versetto 9 Giovanni scrive: «Chi va oltre e non rimane nella dottrina di Cristo non ha Dio. Chi rimane nella dottrina ha il Padre e il Figlio». Ecco un altro avvertimento: chi va oltre a ciò che è giusto, cioè va all'estremo. Questo è ciò che gli gnostici dicevano di se stessi. La parola gnosis significa conoscenza. Gli gnostici sostenevano di avere un po' più di conoscenza di tutti gli altri, cosa che li rendeva super santi. Ci sono alcuni in questa categoria anche oggi. Essi sentono di avere qualche cosa che il resto di noi non ha. Si sentono super santi e non manifestano amore per i fratelli, il che significa che non stanno ubbidendo alla dottrina di Cristo. Questo è ciò che li caratterizza. Mi sembra che questo sia ciò di cui sta parlando Giovanni qui. Chiunque vada oltre a ciò che è giusto, chiunque diventa un estremista e non rimane nei limiti della dottrina di Cristo, non ha Dio. Tempo fa alcuni teologi si incontrarono con un gruppo di predicatori e insieme giunsero alla conclusione che non avevano più bisogno di parlare della nascita dalla Vergine di Cristo o della deità di Cristo o se Cristo morì per i nostri peccati. Sentivano di essere passati oltre a ciò, di aver superato queste cose. Molti vogliono avere Dio senza avere Gesù. Dicono di credere in Dio, ma non vedono la necessità di Gesù. Altri vogliono portare le religioni non cristiane allo stesso livello del cristianesimo, come altre strade altrettanto valide per andare a Dio. Sono diventati altamente intellettuali, totalmente scientifici e hanno raggiunto il massimo della vita. Ora sono in vetta, guardano giù verso di noi, povera gente, che crede nella deità di Cristo e la sua morte per i nostri peccati. A mio giudizio, essi hanno trasgredito alla volontà del Signore, non sono rimasti nella dottrina di Cristo e non hanno Dio. Non c'è da stupirsi che essi fossero giunti alla conclusione che Dio era morto. Ma non era morto, essi erano morti. Morti nelle vostre colpe, dice Paolo in Efesini 2, al versetto 1. Chi va oltre e non rimane nella dottrina di Cristo non ha Dio. Chi va oltre non rimane nella dottrina di Cristo, non ha Dio. Chi rimane nella dottrina ha il Padre e il Figlio. Chi rimane nella dottrina ha il Padre e il Figlio, abbiamo letto. E se tu rimani nella dottrina di Cristo, hai quindi Dio Padre e hai Dio Figlio e hai accesso al Padre attraverso il Figlio. Noi abbiamo accesso a Dio attraverso Cristo, attraverso la sua meravigliosa, infinita grazia, se rimaniamo nella dottrina di Cristo. Gli errori di cui abbiamo parlato devono essere strenuamente combattuti. In questo il cristiano è conservatore, non progressista, perché cerca di dimorare nella dottrina di Cristo, non di andare avanti al di là di essa. Il cristiano deve dimorare non solamente in Cristo, ma nella dottrina di Cristo. La parola rimanere fa pensare a qualcosa di stabile che dura nel tempo. Qualcuno potrebbe accusarmi di predicare anno dopo anno le stesse cose, dicendo che non sono cresciuto neanche un po'. Questo è il complimento più bello che mi si possa fare, perché in effetti non sono cambiato e voglio che continui a essere così. Giovanni sta dicendo qui che chi rimane nella dottrina di Cristo, che rimane in essa e non cambia, ha entrambi il Padre e il Figlio. Lo sviluppo del cristiano non è un progresso al di là dell'insegnamento di Cristo, ricevuto sia direttamente che per mezzo degli scritti del Nuovo Testamento, ma una comprensione progressiva di questo insegnamento. Al versetto 10 troviamo un avvertimento e un consiglio. Se qualcuno viene a voi e non reca questa dottrina, non ricevetelo in casa e non salutatelo. Non posso pensare a un'affermazione più forte di questa. Dobbiamo ricordarci il contesto di questa lettera. Giovanni sta scrivendo alla signora eletta che, se volessimo considerarla una persona reale, potrebbe essere stata una donna straordinaria nella Chiesa, conosciuta per la sua ospitalità. A quanto pare è una donna che ha i mezzi per intrattenere i suoi ospiti. È molto generosa. A quanto pare alcuni degli gnostici passarono e lei li ospitò. Poi le vennero dei dubbi per questo e allora scrisse a Giovanni. Cosa avrebbe dovuto fare in un caso come questo? Ospitarli? Avrebbe dovuto sentirsi a disagio se non li avesse accettati? Quale dovrebbe essere il suo atteggiamento nei confronti di un apostata, verso un eretico, verso uno che nega la deità di Cristo ma pretende di essere un seguace di Cristo? Lo avrebbe dovuto ospitare a casa sua? Naturalmente queste domande valgono anche se ipotizziamo che la signora fosse la chiesa locale. Non c'erano catene di alberghi nell'impero romano. Le piccole locande che avevano erano posti abbastanza tristi in cui stare. Non erano nemmeno posti dove ti davano un letto. Dovevi portare il tuo letto con te. Tutto ciò che facevi era affittare uno spazio per mettere giù un piccolo materasso sul quale dormire. Forse c'erano persone che dormivano alla tua destra, alla tua sinistra, alla tua testa e giù ai tuoi piedi intorno a te. Questo era il modo di riposare per i viaggiatori in quei tempi. Quindi le case dei credenti erano sempre aperte per evangelisti in viaggio e insegnanti biblici ai tempi della Chiesa primitiva. Quando questi uomini arrivavano in paese c'era sempre una casa dove sarebbero stati ospitati. Ricorda che Paolo stette a casa di Aquila e Priscilla quando era a Corinto. Questo era il modo di fare nella Chiesa primitiva, la pratica generale del periodo. Anche ora succede spesso di ospitare predicatori di passaggio, ma bisognerebbe anche preoccuparsi che abbia un po' di privacy per lo studio, la preghiera. Questa donna alla quale Giovanni sta scrivendo è una donna ospitale e ha questa domanda sulla possibilità di ospitare falsi insegnanti. Giovanni dice semplicemente: se qualcuno viene a voi e non reca questa dottrina, non ricevetelo in casa e non salutatelo. Ossia, non dategli il benvenuto quando viene. Quest'ordine dato ai cristiani, quali devono normalmente esercitare con premura l'ospitalità e ospitare generosamente i veri missionari, è stato giudicato da molti inaccettabile. Ma qui si tratta di un regolamento di emergenza di fronte a una situazione di grande pericolo. Questo versetto è importante sia per chi si compromette, rifiutando di separarsi da qualcuno, sia per chi vuole separarsi da tutto e da tutti. Per una lettura equilibrata di questo passo, dobbiamo ricordare che Giovanni si riferisce a chi insegna le false dottrine, non semplicemente a chi crede a cose sbagliate. La persona da rifiutare non è un visitatore casuale, ma è un vero insegnante ufficiale. I cristiani, l'abbiamo già detto, devono trovare il modo di vivere con coloro che la pensano diversamente su questioni non fondamentali. Se però qualcuno ha un mandato ufficiale per insegnare eresie, allora ci dobbiamo separare non solo dall'insegnamento, ma anche dall'insegnante. È anche possibile che qui Giovanni non si riferisca solo all'ospitalità in una casa privata, ma anche al fatto di non accogliere queste persone nelle case in cui a quei tempi si svolgevano le riunioni della Chiesa. Un'accoglienza ufficiale nella congregazione avrebbe dato piena opportunità a quell'insegnante di propagare i suoi errori. Questo insegnamento è indegno di Cristo, pericoloso per gli uomini. Come potremmo accoglierlo nella comunità, dandogli il benvenuto e augurargli poi un buon viaggio? Se facciamo questo in nome dell'amore, siamo certi di non tradire la verità? L'amore ha i suoi limiti, non deve essere dimostrato in modo tale da costruire un grave danno per altri. Ora Giovanni sta dicendo qualcos'altro che deve allarmare tutti noi oggi. Chi lo saluta partecipa alle sue opere malvagie. Era il versetto 11 della seconda epistola di Giovanni. Consideriamo il fatto che il saluto, come inteso ai giorni nostri, ciao, come stai, non è così coinvolgente come il saluto praticato nella cultura di quei tempi. Giovanni dice che il falso insegnamento che nega Cristo non è solo un errore, ma un'opera malvagia. Può mandare le anime alla rovina, quindi è bene non incoraggiare chi ha un tale comportamento pericoloso. Eccoci alla conclusione. La seconda e la terza lettera di Giovanni si concludono in modo simile, come vedremo. L'anziano è giunto alla fine del foglio. Ha ancora molte cose da dire, ma preferisce dirle a voce. Leggiamo i versetti 12 e 13 della seconda epistola. Avrei molte altre cose da scrivervi, ma non ho voluto farlo con carta e inchiostro, perché spero di venire da voi e di parlarvi a voce, affinché la nostra gioia sia completa. I figli della tua eletta sorella ti salutano. Parlare a voce è sempre più piacevole e soddisfacente. Le parole dette sono più difficilmente male interpretate, perché a comunicare anche il tono della voce, l'espressione del viso. Giovanni spera di andare da loro e dà per scontato che sarà il benvenuto. Questo renderà completa la loro allegrezza. Nel Nuovo Testamento non troviamo gioia più completa della comunione fraterna realizzata attraverso la comunione col Padre e il Figlio, attraverso lo Spirito Santo. La lettera poi si conclude con un messaggio di saluto da parte dei figli della sorella eletta, ossia, secondo l'interpretazione comune, i membri della congregazione sorella, la chiesa dalla quale Giovanni sta appunto scrivendo. Bene, io vi ringrazio per l'attenzione che anche oggi ci avete dimostrato e vi saluto e vi do appuntamento a domani.